E così siamo arrivati al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Mi auguro di averla passata molto bene insieme a voi, aprendo e leggendo soprattutto queste pagine dell'Apocalisse, l'ultimo libro del Nuovo Testamento. E stiamo esaminando proprio oggi il capitolo 16. Abbiamo visto le prime quattro coppe nei primi 9 versetti che vi rileggo subito. Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai 7 angeli: «Andate e versate sulla terra le 7 coppe dell'ira di Dio». Il primo andò e versò la sua coppa sulla terra, e un'ulcera maligna e dolorosa colpì gli uomini che avevano il marchio della bestia e che adoravano la sua immagine. Poi il secondo angelo versò la sua coppa nel mare. Esso divenne sangue simile a quello di un morto, e ogni essere vivente che si trovava nel mare morì. Poi il terzo angelo versò la sua coppa nei fiumi e nelle sorgenti, e le acque diventarono sangue. Udì l'angelo delle acque che diceva: «Sei giusto, tu che sei e che eri, tu il santo, per aver così giudicato. Essi infatti hanno versato il sangue dei santi e dei profeti, e tu hai dato loro sangue da bere, è quello che meritano». E udì dall'altare una voce che diceva: «Sì, o Signore, Dio onnipotente, veritieri e giusti sono i tuoi giudizi». Poi il quarto angelo versò la sua coppa sul sole, e al sole fu concesso di bruciare gli uomini con il fuoco. E gli uomini furono bruciati dal gran calore, e bestemmiarono il nome di Dio che ha il potere su questi flagelli, e non si ravvidero per dargli gloria. Passiamo quindi a considerare le conseguenze della quinta coppa, leggendo i versetti 10 e 11. Poi il quinto angelo versò la sua coppa sul trono della bestia. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Gli uomini si mordevano la lingua per il dolore e bestemmiarono il Dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro ulcere, ma non si ravvidero dalle loro opere. Il giudizio contemplato qui è completamente diverso dai precedenti. Infatti abbiamo letto che il trono della bestia fu avvolto dalle tenebre. Ciò indica molto chiaramente che la prima bestia del capitolo 13 era un uomo, perché un regno non può esistere se non vi è un uomo che vi regna. Il suo regno fu avvolto dalle tenebre. Questa frase indica una profonda oscurità che avvolgerà tutto il suo regno. Questo fatto potrebbe benissimo essere un blackout, qualcosa che va in tilt, e indica probabilmente che proprio in quel sistema governativo, dove tutto sembrava essere sotto controllo, si avrà qualcosa che non funziona. Forse dei contrasti o degli imprevisti, qualcosa che creerà le premesse per gli avvenimenti che avranno luogo con il rovesciamento della settima coppa, ossia l'invasione dei re che vengono dall'Oriente, come vedremo più avanti. E vorrei però ancora farvi notare la similitudine con l'oscurità dell'Egitto durante la nona piaga. I profeti del Vecchio Testamento avevano molto da dire su questa oscurità futura. In Isaia 60, al versetto 2, leggiamo: «Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra, e una fitta oscurità avvolge i popoli, ma su di te sorge il Signore, la sua gloria appare su di te». Oltre a Isaia, un altro profeta annunciava queste cose, ed è Gioele. Leggiamo dal capitolo 2 i primi 2 versetti e poi il 31. «Suonate la tromba a Sion, date l'allarme sul mio monte santo, tremino tutti gli abitanti del paese, perché il giorno del Signore viene, è vicino, giorno di tenebre, di densa oscurità, giorno di nubi e di fitta nebbia. Come l'aurora si sparge sui monti, un popolo numeroso e potente, quale non se n'è mai visto prima, e non se ne vedrà mai più in appresso negli anni delle generazioni future. Il sole sarà cambiato in tenebre, e la luna in sangue, prima che venga il grande e terribile giorno del Signore». Oltre a questi due profeti, anche Naum, Amos, Sofonia lo menzionano, come pure il nostro Signore lo confermò quando disse: «Ma in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà e la luna non darà più il suo splendore». E queste parole di Gesù sono scritte nel Vangelo di Marco, al capitolo 13, versetto 24. Quindi, riassumendo, l'insieme di queste tenebre che vengono ad oscurare il sistema dell'Anticristo certamente provocheranno una grande delusione che porterà le persone a mordersi la lingua per il dolore. Queste sono indubbiamente delle espressioni suggestive, efficaci per descrivere l'impotenza, la delusione dell'uomo che aveva creduto nella invincibilità e superiorità della bestia. In un attimo tutto cambierà, tutto crollerà, non vi sarà più nessuna speranza. Eppure, nonostante gli uomini si rendano conto del fallimento, della tragedia in cui sono caduti, anziché ravvedersi, bestemmieranno, andranno inesorabilmente alla rovina. Nonostante l'intensità della sofferenza che le coppe del giudizio provocano, esse non porteranno gli uomini alla conversione. E ci sono due fatti che confermano questo punto. Dio è giusto nel riversare le coppe della sua ira, e ricordiamoci di questo, Gesù è il giudice. Egli ha il compito di infliggere la punizione. Poi, come secondo aspetto, la manifestazione dei giusti giudizi divini e la loro sofferenza non porteranno l'uomo al pentimento. E l'apostolo Paolo predisse questo quando, scrivendo la sua lettera ai Romani al capitolo 2, nei versetti 4 e 5, diceva: «Oppure disprezzi le ricchezze della sua bontà, della sua pazienza, della sua costanza, non riconoscendo che la bontà di Dio ti spinge al ravvedimento? Tu invece, con la tua ostinazione, con l'impenitenza del tuo cuore, ti accumuli un tesoro d'ira per il giorno dell'ira e della rivelazione del giusto giudizio di Dio». Eccolo qui, amici, il giusto giudizio di Dio, che cadrà sull'uomo, che continua a indurire il suo cuore, che si rifiuta di pentirsi. Questo ci pone di fronte alla solenne lezione sull'importanza, per i credenti e non, di ascoltare, ubbidire immediatamente alla voce del Signore, perché domani potrebbe essere troppo tardi. L'esortazione al ravvedimento, amici, è da tenere in grande considerazione, perché ecco cosa avviene versando la sesta coppa. Leggiamo pertanto il versetto 12 di Apocalisse, capitolo 16. «Poi il sesto angelo versò la sua coppa sul gran fiume Eufrate, e le sue acque si prosciugarono perché fosse preparata la via ai re che vengono dall'Oriente». L'Eufrate nella Bibbia viene chiamato il grande fiume, così come il mar Mediterraneo viene chiamato il grande mare. L'importanza del fiume Eufrate nella parola di Dio non dovrebbe essere presa alla leggera. Esso viene menzionato per la prima volta in Genesi al capitolo 2 e viene citato più di 25 volte nella Bibbia. E in questo verso vediamo la connessione con la sesta piaga. Come era importante nel primo periodo dell'esistenza dell'uomo sulla terra, così lo è nel suo ultimo periodo, cioè quello della grande tribolazione. Esso fu la culla della civilizzazione umana e ovviamente sarà la tomba della civilizzazione umana. Questo fiume delineava il confine fra est ed ovest. Un fiume navigabile per più di metà della sua lunghezza, era profondo e largo, il che lo rendeva difficile per il passaggio di qualunque armata. Abramo veniva chiamato ebreo perché proveniva dall'altro lato dell'Eufrate. L'Eufrate delineava il lato ad est della terra che Dio promise ad Abramo, con queste parole che troviamo scritte nel libro di Genesi, al capitolo 15, versetto 18. «In quel giorno il Signore fece un patto con Abramo, dicendo: Io do alla tua discendenza questo paese, dal fiume d'Egitto al gran fiume, il fiume Eufrate». Successivamente divenne anche il confine ad est dell'impero romano. Nel tempo della grande tribolazione, il fiume Eufrate sarà miracolosamente prosciugato e ciò cancellerà il confine esistente tra est ed ovest, in modo che i re provenienti dall'Oriente possano partecipare numerosi alla battaglia di Armageddon. Nel passato Tamerlano venne dall'est e passò quelle pianure con una tremenda orda, e Gengis Khan fece la stessa cosa. Questi erano solo piccoli assaggi di ciò che accadrà negli ultimi giorni. Quando il fiume Eufrate sarà sparito, le grandi orde nell'est che non si sono mai mosse verso ovest verranno in una grande crociata verso la Palestina. L'immagine è spaventosa e probabilmente qualcuno può anche dubitare di ciò che avverrà alle centinaia di migliaia di persone che entreranno in Palestina. A questo riguardo la Bibbia ci dice che il sangue che vi scorrerà sarà alto fino ai garretti dei cavalli, cioè fino oltre lo zoccolo. Prima di proseguire con la spiegazione della settima coppa, permettetemi di riassumere le conseguenze delle prime coppe. Un'ulcera maligna e dolorosa sui marchiati della bestia. L'inquinamento dei mari, che provocherà la morte di tutto. L'inquinamento dei fiumi, un problema collegato al precedente. Lo sconvolgimento delle attività solari con l'aumento del calore. Lo sconvolgimento del regno dell'Anticristo e il suo decadimento. Ora, tra la sesta e la settima coppa dell'ira, c'è un intermezzo. E come ho detto precedentemente, vi è ogni volta un intermezzo tra il sesto e il settimo episodio di ogni serie di sette, eccetto nei sette personaggi. Essa è una pausa per l'inserimento di ulteriori dettagli che ci parlano della preparazione di re della terra verso la grande battaglia di Armageddon. Leggiamo pertanto i versetti 13 e 14 di Apocalisse, capitolo 16. «E vidi uscire dalla bocca del dragone, da quella della bestia e da quella del falso profeta tre spiriti immondi, simili a rane. Essi sono spiriti di demoni capaci di compiere dei miracoli. Essi vanno dai re di tutta la terra per radunarli per la battaglia del gran giorno del Dio Onnipotente». Quanto ci è descritto qui, amici, non è una semplice battaglia, ma Armageddon, la guerra terribile di Armageddon. Credo che tutto inizierà con la discesa di un'armata terribile. Chi essa sia è difficile stabilirlo, salvo che sarà un'invasione preoccupante, disastrosa, che inizierà a un certo punto durante il periodo della grande tribolazione e che continuerà per circa 3 anni e mezzo. Questo periodo si concluderà con la venuta del Signore Gesù Cristo dal cielo per stabilire il suo regno. Qui, nel versetto che abbiamo letto, ci viene presentata la triade dell'inferno: Satana, l'Anticristo e il falso profeta. Satana, l'Anticristo e il falso profeta agiranno all'unisono, costringendo le nazioni del mondo a marciare contro Israele in un tentativo finale di distruggere lo scopo di Dio sulla terra. Ma ciò non sarà possibile, perché Dio fece certe promesse ad Abramo e a coloro che sarebbero venuti dopo di lui. Egli fece certi patti con gli ebrei, e quei patti saranno validi, proprio come Giovanni 3, versetto 16, che dice: «Perché Dio ha tanto amato il mondo, che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna». Sappiate, cari ascoltatori, che questa verità è valida per i credenti e per coloro che ancora non lo sono, anche oggi. Voglio dire con gentilezza che c'è un sistema di teologia oggi che sembra conservatrice, ma prende una posizione ben diversa da ciò che la Bibbia afferma, dicendo che Dio ha terminato di interessarsi della nazione di Israele e che tutti i patti di Dio con Israele siano scaduti e che quindi non vi sia più nessuna promessa per loro, mentre invece ve ne sono letteralmente centinaia nell'Antico Testamento. Origene, uno dei primitivi padri della Chiesa, che vennero in Nord Africa, diede inizio a questo metodo di spiritualizzare invece che prendere alla lettera le scritture. Dobbiamo ricordarci che la Bibbia è un libro letterale e che lo scopo di Satana è di distruggere il patto che Dio fece con Israele, e questo è il motivo per cui Satana si muove per portare un intero mondo contro questa piccola nazione. E questo accadrà durante la grande tribolazione. E mentre continuo lo studio della profezia ed essa si sviluppa ai miei occhi, sono convinto che questo spiritualizzare la profezia, anche se attualmente viene accettato da molti espositori, potrebbe diventare un'eresia nella Chiesa. Ora guardiamo la tremenda scena che ci si presenta davanti. Spiriti immondi, simili a rane. La domanda è: saranno letteralmente rane? Beh, e se furono letterali in Egitto, potrebbero essere letterali in questo caso, ma sono anche disposto ad accettarli come simboli. Infatti Giovanni dice «simili a rane». Non dice che erano rane. Mi sembra che Giovanni sia sempre molto attento a dare un'immagine accurata di ciò che vede, non ti pare? Un famoso studioso della Bibbia commenta questo passo delle rane con queste parole: «Essi sono spiriti impuri, cioè sono spiriti demoniaci. Essi vengono mandati all'azione dalla triade del dragone. Sono gli agenti eletti di Satana, incaricati di svegliare il mondo per convincerlo ad abolire Dio dalla terra». Essi assomigliano a rane, in quanto vengono direttamente dal pantano pestifero dell'universo, svolgono il loro lavoro nel mezzo alle ombre della sera del mondo, e strisciano e gracidano, riempiendo le orecchie delle nazioni con le loro rumorose dimostrazioni, fino a mettere tutti i re e le armate del mondo intero in una coalizione entusiasta per l'annientamento finale dell'agnello e di tutta la sua potenza. Come nel capitolo 9, i 7 spiriti di Dio e di Cristo proseguirono per tutta la terra per riunire in una unica santa comunione la grande congregazione dei santificati. Questi spiriti dell'inferno proseguono tra i re e potenti del mondo per riunire la grande armata degli adoratori del diavolo. Devo riconoscere che questa spiegazione mi soddisfa pienamente. Ai giorni nostri abbiamo visto che i mass media possono diventare un mezzo di propaganda per portare a compimento lo scopo di uomini che stanno in secondo piano. Infatti i mass media possono fare il lavaggio del cervello al pubblico, e questo sarà esattamente ciò che la triade del male farà. Essi faranno il lavaggio del cervello alle nazioni del mondo per portarli a marciare contro Israele. Il Signore Gesù è l'unico che può fermare questa orda che avanzerà, ed egli verrà in aiuto a Israele. Sì, in loro aiuto viene il Signore, il Creatore del cielo e della terra. Interessante anche considerare che lui non verrà dal nord, o dal sud, o dall'est, o dall'ovest, perché da lì provengono i guai. Egli verrà dal cielo, con i suoi santi, cioè la sua Chiesa glorificata. Il versetto 15 di Apocalisse, capitolo 16, ci dice ulteriori particolari sul ritorno del nostro Signore. Leggiamolo. «Io vengo come un ladro. Beato chi veglia e custodisce le sue vesti, perché non cammini nudo e non si veda la sua vergogna». Abbiamo letto che il Signore dice: «Ecco, io vengo come un ladro». Cristo non verrà mai dalla Chiesa come un ladro. Nella lettera che l'Apostolo Paolo scrisse ai Tessalonicesi, prima lettera, capitolo 5, versetto 4, dice: «Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro». Un ladro è qualcuno che cerchi di fare il più possibile affinché non venga, e fai di tutto per allontanarlo, e se arriva non gli dai il benvenuto. Non metti un bigliettino alla porta quando esci con scritto «Signor ladro, la porta sul retro è aperta, l'argenteria nel terzo cassetto si serva pure». Quindi Cristo non viene come un ladro per la Chiesa che lo sta aspettando, ma come è scritto in Tito 2, al versetto 13, «Essa sta aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Cristo Gesù». Il Signore Gesù Cristo viene come un ladro nel mondo, alla fine della grande tribolazione, per giudicare, per sconfiggere la triade satanica, come ci dice questo verso. E come abbiamo visto fin dall'inizio dell'Apocalisse, il mondo intero sarà in lutto per lui, per il Signore, perché non vogliono che venga e faranno di tutto per impedirgli di tornare sulla terra, ma non vi riusciranno. Abbiamo anche letto «Beato chi custodisce le sue vesti». E qui chiediamoci di che vesti si sta parlando. Uno studioso dà una spiegazione a questa frase dicendo che il capitano del Tempio faceva i suoi giri di notte per vedere se le guardie erano sveglie e allerta. Se una veniva trovata addormentata veniva o picchiata o i suoi vestiti venivano bruciati. Immagino che possa essere così parafrasato: non perdere i tuoi vestiti, ma assicurati di essere rivestito della giustizia di Cristo, che si ottiene mediante la fede in Lui. Bene, voglio fermarmi qua. Penso che abbiamo già abbastanza materiale su cui riflettere, abbiamo letto tanti brani, in questa settimana abbiamo letto molte pagine da questo libro eccezionale che è l'Apocalisse, che ci illumina sul futuro, non tanto della Chiesa, ma quanto sugli avvenimenti futuri che ci saranno durante la grande tribolazione. E io vi ringrazio per l'attenzione che ancora una volta ci avete mostrato, ci avete dedicato. Appuntamento a lunedì, quando nella prossima settimana, anche lì, sicuramente, se ci seguirete, avremo modo di scoprire nuove cose. Appuntamento allora al prossimo incontro, vale a dire a lunedì. Ciao.